Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Luciano Floridi, filosofo italiano, professore di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford. L'opera d'arte nell'epoca della sua manipolabilità digitale è il titolo della Lectio Magistralis tenuta il 18 novembre 2016 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Buon ascolto.
Consapevole del fatto che non posso che fare brutta figura, mi posso rilassare, perché tanto comunque la cosa più bella l'avete già ascoltata. E allora inizierei con un piccolo ringraziamento per questo invito che vorrei tradurre in un saluto da parte della seconda genita nei confronti della prima genita. Quindi venendo da Oxford è raro andare in un'università più antica. Ma da italiano ho ricordato ai miei colleghi che c'è sempre qualcuno più vecchio di te. Allora, grazie per questo invito e insieme a questa premessa una seconda osservazione e poi parleremo di cose belle. Ma prima di parlare di cose belle, un momento sulle cose brutte. Però un momento di orgoglio anche alla luce della spilletta che il rettore mi ha regalato e che porto qui con il simbolo della nostra università, adesso chiamo nostra, con la spilletta. Allora, il saluto era il messaggio, la seconda premessa invece è un monito, ma non a quelli che sono in questa stanza, che devo dire trovo emozionante, è verso quelli che non stanno qui. Allora io vorrei ricordare a quelli che non sono qui, noi eravamo qui nei secoli passati contro la vostra barbarie. Oggi vi studiamo nei libri di storia. Oggi noi siamo qui contro la vostra nuova barbarie e vi studieremo sui libri di storia. E domani, cari barbari del domani, noi saremo ancora qui a difendere e a far meglio per la ragione, per la scienza, per la cultura, per la civiltà. E allora è rincuorante partecipare a un evento che apre l'anno accademico. Un evento che quindi sta a determinare il fatto che la invincibilità del sapere, della ragione, della cultura, nonostante il 2-0 che abbiamo appena ricevuto dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, ecco, ci sono altre partite e le vinceremo. Quindi grazie per questo evento e ora parliamo di cose più leggere. Le cose leggere hanno a che fare con la bellezza. Ho pensato, se un chimico si permette di fare il filosofo, allora il filosofo può fare anche un po' lo scienziato. E vedrete che qui le commissioni sono tra l'altro del tutto accidentali. Ogni convergenza non è stata studiata, ma menti simili pensano in modo simile, come si dice a Oxford. Allora, il tema è quello della bellezza, cioè dell'opera d'arte. Lo vorrei affrontare da un punto di vista del digitale. Oggi che succede al digitale quando si mescola con l'opera d'arte? Per far questo ci sarà bisogno, come sapete, altrimenti non sarei un filosofo, di una lunga premessa. Perché il filosofo, la prima cosa che fa quando affronta un problema è chiedere subito quali sono i passi per arrivare a quel problema. Allora faremo qualche passo indietro, vedremo alcune questioni che caratterizzano la natura umana oggi nel XXI secolo, alla luce della rivoluzione dell'informazione, per poi affrontare il tema di che cos'è un'opera d'arte nell'epoca della sua manipolazione digitale. Allora, questo è quello che è successo a noi negli ultimi anni. Pensavamo di essere eccezionali, noi, esseri umani. Poi purtroppo abbiamo inventato queste macchine che sono autodeterminanti, si sanno autoregolamentare, sanno apprendere, nel senso di machine learning. Sanno adattarsi al mondo e i compiti che sanno svolgere, che chiameremo smart, sono sempre di più. E allora l'impressione che il nostro eccezionalismo sia andato un po' a quel paese è forte. Ma io in che senso sono eccezionale? Se guida meglio di me, parcheggia meglio di me, trova il libro meglio di me, gioca a scacchi meglio di me, eccetera. Ecco, in questo senso abbiamo un po' subito una sorta di quarta rivoluzione. Pensavamo di essere al centro dell'universo, poi è arrivato Copernico e ha detto no, mi dispiace, guardi, cara umanità, si deve muovere. Allora ci siamo ritrincerati, ci siamo messi al centro del mondo biologico, poi è arrivato Darwin e ha detto guardi, si deve spostare perché anche qui lei non è al centro. E allora noi avevamo una terza trincea, ma noi nel mondo della ragione, vi ricordate la canna che si piega, ma è pensante, Pascal, quei ricordi al liceo? È lì la trincea, ma noi però, quando si pensa, siamo al centro di cosa? Perché poi arriva Freud e ci dice, guardi, lei non è al centro neanche della razionalità. E noi ci eravamo lasciati un angolino, che era questo della gestione delle informazioni. E eravamo gli unici che sapevano giocare a scacchi, gli unici che sapevano parcheggiare. Poi arriva Alan Turing e ci dice, guardi che anche nell'infosfera lei non è al centro, anzi, ormai i lavori li fanno meglio, se ne stanno andando fuori dalla finestra. E questa quarta rivoluzione sta determinando un po' una nostra rivalutazione di perché noi siamo eccezionali. Noi siamo eccezionali perché siamo fuori, non perché siamo al centro. Allora, siccome essere eccentrico in Gran Bretagna è facile, allora una sorta di antropo-eccentrismo, non antropocentrismo. Non siamo, in altre parole, i festeggiati di questa festa, siamo quelli che organizzano la festa, siamo più importanti. Questo l'aveva già detto Pico della Mirandola in maniera molto intelligente, non lo legge nessuno Pico della Mirandola. E se lo ricordate è per qualche storiella sulla memoria. Ecco, io mi auguro che non l'abbiate letto perché il testo è noiosissimo. Però dice alcune cose interessanti lì. Soprattutto dice una cosa importante sulla dignità umana. Dice, guardate che noi non siamo né angeli né bruti, robots si direbbe oggi. Siamo un po' dei lavori in corso, siamo non finiti, ci manca qualcosa. Oggi si direbbe un open software. Magari dopo Gutenberg si sarebbe detto un testo non scritto, tutto da scrivere. Allora, questa modalità di incompletezza, e quindi non questo essere al centro, ma essere alla periferia, ecco, questo forse è un modo intelligente, perché, vi ricordo, abbiamo provato a metterci al centro di tutto 4 volte. Forse è il momento giusto di cambiare registro. Se non siamo al centro, ma siamo alla periferia, allora quale periferia? Dice, ma prima o poi l'opera d'arte arriva? Arriverà, abbiate pazienza. Quale periferia? In che modo noi possiamo vederci oggi, nel XXI secolo, come a margine, piuttosto che al centro della narrativa che è la nostra vita, la nostra storia? Beh, se si è al margine, allora si comincia a pensare in termini di una etica del viaggiatore. Tu, quando viaggi, non sei al centro, stai andando verso un centro. Ora, qui il latino un po' aiuta, perché si diceva un tempo, tanto, tanto tempo fa, soprattutto dalle parti mie a Roma, hostis. Poi è diventato ostile e abbiamo cambiato parola, abbiamo iniziato a parlare di hospes. Ma non è il pellegrino. Allora, il pellegrino, sono andato a controllare, il pellegrino è colui che viene da una parte e se ne ritorna a casa sua. No, l'ospite è quello che potrebbe anche stare a lungo, è quello che non è uno straniero, è un visitante. E l'ospite è nelle mani di chi ospita. Ora, la cosa bella dell'italiano, che non ha l'inglese, è che noi non differenziamo tra l'ospitante e l'ospitato, ospite. Dice, ah, oggi ho fatto l'ospite. In che senso? Qualcuno veniva a casa o andavi a casa di qualcuno? Mentre l'inglese questa distinzione la fa. Noi no, ed è una bella distinzione da non avere, perché io posso ospitare o essere ospitato. Ho diritto alla protezione e all'ospitalità quando vado e quindi ho anche il diritto e dovere di rispettare e avere cura lì dove vado. Allora questo eccentrismo comincia un po' a lavorare, ci stiamo avvicinando al tema della lezione. Questa etica del viaggiatore, ma se io sono in viaggio, che è una cosa un po' banale, anche che abbiamo studiato un po' al liceo, il percorso della vita, eccetera, allora forse c'è modo di guardare l'arte come parte di questo viaggio. Allora non sono al centro, sono in viaggio. Il viaggio è un viaggio che mi dà dei doveri e dei diritti. Nel corso di questo viaggio c'è anche qualcosa che si chiama arte. Come la infilo l'arte in questo percorso? L'arte è dare significato, con un parolone un po' filosofico, semanticizzare, ma questo significa. Allora, dà senso e significato al percorso, a quanto incontriamo nella vita. Allora, ecco che qui io vorrei, è l'unico momento di inglese che non sono riuscito a tradurre. Se questa è la prospettiva, siamo in percorso, non siamo al centro, siamo in periferia, l'arte è parte del dare significato a questo percorso, allora noi qui potremmo descriverci come un bellissimo errore. Ora, per alcuni di noi non è un errore, è un piano. Per altri resta una cosa del tutto straordinaria, eccezionale, ma che sia una cosa che non dovrebbe essere in questo universo, questo è sicuro. Ora, noi ci frequentiamo troppo gli uni con gli altri per pensare che sia normale avere degli esseri umani sul pianeta Terra, ma non è così. Anzitutto non ci sono altri pianeti, no, con altra vita. Poi su questo pianeta noi siamo un po' strani, un po' anomali. Non è che ne abbiamo tanti di esseri umani come noi, cioè di gatti, cani, insomma. Insomma, l'essere umano è un bel errore o un beautiful glitch. Glitch è quella cosa che accade nel computer quando vi crea l'immagine che con i tecnici discutevamo, ma che professore non sta funzionando? No, quella è un'immagine della cosiddetta glitch art. È quando tu sfrutti l'errore nel computer per creare delle immagini che ti sono, diciamo, significative. Allora noi potremmo essere speciali, non perché siamo, per dirla alla romana, i più fichi di tutti, ma perché siamo in realtà fuori dal gioco. Da un punto di vista statistico siamo il cosiddetto outlier, tu prendi una bella curva, poi c'è questo punto tutto fuori, tutto strano. Allora siamo un errore di natura che è bellissimo, o forse, e vedo alcuni di voi che potrebbero pensarla diversamente, non tanto un errore quanto un piano. Che sia qualcosa di anomalo, è sicuro. Allora, in questa anomalia, per chi di voi frequenta un po' l'informatica e conosce qualcosa di Java, voi sapete che per Java quel bello schermo che si blocca e non funziona più è una eccezione fatale, una fatal exception. Ma noi siamo la non fatal exception di questo bel programma che è l'universo. Che ci sia qualcuno che abbia programmato questa non fatal exception lì su o no, questo lo lascio alle vostre coscienze, ma che qualcosa qui non stia funzionando a ragione o a caso è sicuro. Allora conviene vederci noi stessi come organismi informazionali. In questo percorso che stiamo attraversando, come una sorta di software aperto che può essere manipolato in maniera diversa, in cui l'arte dà significato al percorso, noi siamo una sorta di errore che è riuscita a sopravvivere. Questi organismi informazionali hanno delle identità che sono informazionali e di qui potremmo prendere una strada completamente diversa in termini di privacy, di diritto all'oblio, che non prenderemo oggi, perché oggi vogliamo parlare di arte. Allora, l'arte è vista come parte della voce di questo errore di natura. Vabbè, dunque ci siamo quasi. Allora, c'è il percorso, sono aperto, non sto al centro, sto in periferia. Questa periferia è fatta di errori, io sono un errore, per fortuna sono un bel errore, un errore di natura, e la mia voce si caratterizza anche come una voce artistica. La domanda a questo punto è, ma allora l'arte e l'opera d'arte, vista come informazione, come espressione di un organismo informazionale che è riuscito a sopravvivere nonostante sia un'anomalia nel sistema, qual è la sua natura? Finalmente entriamo in argomento. Per far questo bisogna capire quello che abbiamo già sentito prima da Balzani, i livelli di astrazione. Lui non l'ha detto così, ma è questo che stava anche dicendo, io vado sulla sua scorta. Un'interfaccia è un livello di astrazione. Tu vedi il mondo attraverso quell'interfaccia, ti fa vedere alcune cose e non ne vedi altre. Ad esempio vedi cose a livello nanometrico, non a livello chilometrico. Questa è una banalità, ma immaginate che la vostra interfaccia nei confronti della metropolitana di Londra sia questo. Ora, questa mappa voi non l'avete mai usata perché è del tutto inutilizzabile. Questa mappa è stata fatta a suo tempo, nel 1908, dagli ingegneri che dovevano sapere quanto distava una stazione dall'altra e se c'erano curve, quanto era lungo il percorso. Ma a noi non interessa, a noi interessa viaggiare da una stazione all'altra. E allora nel 1933 non è che la metropolitana è cambiata, ma questa è la mappa che abbiamo introdotto. E questa mappatura, diverso livello di astrazione, il sistema, l'underground, resta lo stesso. La mappatura è diversa, perché questa non serve all'ingegnere, per la quale questa è del tutto inutile, serve a me utente per viaggiare da X a Y. Allora, se prendiamo, non mi abbandonate, se prendiamo tutto quello che ho detto fin qui, lo mettiamo insieme e decidiamo, ma tutto questo a livello di astrazione che ci permette oggi il digitale, che cosa significa? Guardando il mondo dall'angolo, che non è esclusivo, ma è interessante oggi, dall'angolo del digitale, un'opera d'arte vista come informazione, che cos'è? Noi qualcosa qui già la sappiamo. Se l'opera d'arte come informazione ci interessa, allora è fatta di dati. E qui la ragione per cui lo storico dell'arte oggi lavora non soltanto con la semiotica, ma anche con la statistica. Se volete controllare qual è la giusta Mona Lisa lì, la statistica è quella che vi aiuta. I dati devono essere ben formati, devono avere una sintassi, questo vi assicuro non ci eravamo messi d'accordo, ma sul linguaggio, sintassi, io ho detto la convergenza è completa, devono essere ben formati. Se tu questi dati me li metti uno di qua, uno di là, nonostante tutto c'è una sintassi dietro e poi devono avere un qualche significato. Anche quando tu non vuoi dare significato, comunque il significato sarà quello di non avere significato. Insomma, dalla dare significato non si esce. Allora, se questo è così, allora abbiamo qualche elemento e cominciamo a fare un po' di progresso. Perché quando parliamo di informazione, parliamo di informazione in tre modi diversi. C'è l'informazione come rosso, come realtà, scusate per il... vedete da dove viene la traduzione, la realtà, vabbè. E come le impronte digitali, è qualcosa che sta lì, una struttura che noi trattiamo come una realtà, però c'è anche l'informazione per la realtà, la ricetta, l'algoritmo, e poi c'è l'informazione che noi chiamiamo informazione perché è sulla realtà, ad esempio l'orario del treno. Queste sono tre dimensioni all'interno del quale noi poniamo un oggetto inteso come oggetto informazionale. Allora, finalmente l'opera d'arte come informazione, non sono al centro, sono alla periferia, il percorso, la significazione, la voce, eccetera, e qui come? Voglio darvi un esempio e speriamo che adesso, con i tecnicismi che ci caratterizzano, funzioni. Questo è un esempio di arte intesa come informazione, dove l'informazione è come qualcosa, come una struttura lì. Avrete capito che cosa ha fatto l'artista. Ha tagliato un albero, ha preso l'età dell'albero, l'ha trasformato in un disco e ha operato attraverso il digitale per leggere in maniera musicale le stagioni dell'albero. Questa è un'opera d'arte dove in comprenderla in quanto informazione vuol dire essere in grado di apprezzare l'informazione che è nel mondo, appunto una struttura che ci parla. Ma dicevamo, ci sono tre modi, c'è anche un modo per. Questo è un po' più complicato. L'informazione per qualcosa, che ha una sua finalità. Le nozze di Cana. Allora, Paolo Veronese, adesso ve lo faccio rivedere, e fa le nozze di Cana, che voi avete probabilmente visto al Louvre. Siamo nel 1563, è il più grande dipinto del Louvre, praticamente grande come un discreto appartamento a Bologna. 67 metri quadri, che non è male, insomma. È gigantesco. Io ricordo ai miei dottorandi che ha impiegato 15 mesi, quindi non mi venite a raccontare che la tesi non si può fare in 3 anni. Ci sono 130 figure, ve le faccio vedere tra un altro, è stato restaurato nel 1989. Allora, questo è il quadro. Ci sono alcuni elementi qui interessanti. Il primo è che queste sono le nozze di Cana, la storia la conosciamo, ma guardate in alto a destra, stanno portando cibo per cucinare, ma se guardate in basso a sinistra, in realtà la cena è finita. Per chi studia queste cose si può notare che sono arrivati al dolce e infatti la signorina lì con poca grazia sta utilizzando uno stuzzicadenti per fine del pasto. Allora, la cosa è un po' ambigua, in realtà il significato è che Gesù che è al centro viene rappresentato simbolicamente dall'agnello che sta venendo sacrificato sopra. Fin qui tutto bene, poi ci sono alcune figure classiche, c'è Tiziano a destra, c'è Veronese stesso. Però c'è un edificio strano, quell'edificio non sembra banale. Che cos'è che, vi ricordate, questa è informazione per? Qual è l'informazione che si nasconde dietro questo edificio? E poi la luce, anche questa non è banale. La luce passa da destra, guardate l'ombra dei piedi in basso a sinistra, la luce attraverso le colonne. E poi ci sono personaggi un po' strani, quello sembra un personaggio importante, che però non è facile da individuare. Chi è il signore che sta assaggiando il vino lì? Allora, se noi continuiamo, vediamo anche che ci sono altri elementi che non tornano. L'elemento che non torna è che questo è il quadro al Louvre. Non lo vedete probabilmente da lontano, ma è stato tagliato a metà. E è stato tagliato perché questo era il modo in cui trasportavi Veronese nel Settecento, quando Napoleone arriva e dice questo mi piace molto, me lo tagliate a metà per favore e me lo portate a Parigi. E hanno fatto così, l'hanno tagliato lì dove stava la balconata, così non si vede molto. Insomma, poi l'hanno rabberciato e l'hanno messo al Louvre. Allora non stava al Louvre questo quadro. Questo quadro stava qui. Era il quadro per il nuovo refettorio della Basilica Benedettina di San Giorgio Maggiore a Venezia. Il refettorio è disegnato da Palladio. Quel campanile che vedete è il campanile di Palladio, che sta a Venezia, quella struttura strana. Il contratto di 324 ducati aggiungeva anche e un barile di vino. Quel signore che assaggia il vino, in realtà, è il fratello, Benedetto Cagliari, che dà il segnale ai locali dicendo guardate che poi il vino lo assaggeremo, faremo attenzione che il contratto sia rispettato. Allora che cosa è successo in realtà? Che adesso vi farò non ascoltare, adesso dovete soltanto guardarlo. Nel 2006 la Fondazione Cini, il Louvre, il Factum Arte scannerizzano l'opera al Louvre. Sono circa 400 gigabytes che oggi si mettono facilmente in tasca. Dopo questa scannerizzazione, che voi vedete lì, insomma, in tempi un po' veloci, con grandissima risoluzione producono l'artefatto e l'artefatto finisce dove era destinato. Vi ricordate l'arte come informazione per? Guardate dove sta la finestra. La finestra sta lì e quella luce che oggi batte sulla copia è la luce giusta. È la luce che Veronese aveva identificato nel luogo giusto affinché l'informazione per quella luce fosse significativa. E quando vi ho fatto vedere che tutti sono silenziosi nella nozze di Cana, ora avete bevuto, è una festa, ci deve essere un pasticcio, un casino di quelli assordanti, no, tutti zitti. Perché? Ma perché il luogo richiedeva il silenzio. E quindi tutte le bocche di tutti i 130 personaggi sono mute. Cosa strana, se voi siete al Louvre vi chiedete ma come mai? Allora, l'informazione è la stessa, tutti e due parlano dello stesso oggetto, le nozze di Cana, ma a Parigi avete informazione come qualcosa. L'opera d'arte è importante perché quello è il vero quadro, ma a Venezia avete informazione per qualcosa, perché quel quadro adesso funziona bene. Anche l'Accademia di Francia ha detto che se volete vedere il vero Veronese dovete andare a Venezia, che la copia digitale è più significativa dell'originale che sta a Parigi, forse perché non lo vogliono restituire, ma queste sono altre ragioni. Terzo esempio, vi ricordate un 2-3 come qualcosa, per qualcosa, su qualcosa? Oggi sempre di più l'arte si occupa anche di se stessa, è autoriflessiva. Allora, il su qualcosa qui vorrei illustrarvelo in modo che spero non sia irrispettoso della sala in cui siamo. E soprattutto per quelli, i cinquantenni in sala, avrete un momento così di emozione, perché vi ricorderà tempi passati. Questo è un famoso regista spagnolo, vive a Parigi e ha fatto un nuovo film mesciando, cioè mescolando spezzoni di altri film. Dice fin qui pazienza. Vi farò vedere la tecnica e soprattutto che cosa accade quando voi decidete che il tema è quello del bar. Ci sono tanti personaggi in tanti film che si incontrano tutti nello stesso bar o nello stesso club, il club dell'inferno, Hell's Club. Ora, sperando che la tecnologia qui ci aiuti, che è un po' delicata la cosa, ve lo lascio ascoltare, non dura molto.
say that, Master. You're the closest thing I have to a father.
And why?
I am the father.
You see?
I think he is a she. I think she's a changeling.
Go and find her.
Where are you going, Master?
For a drink.
L'ho tagliato così perché John Travolta, che guarda se stesso danzare, capite che siamo entrati in una fase diversa dell'arte oggi. Ora, questo video che trovate su YouTube facilmente è stato scaricato milioni di volte. Fa parte di un nuovo movimento artistico che è appunto la Machine Art. E non è soltanto un modo per, un po' come facciamo a Roma, costruire le chiese con i templi lasciati in piedi dai romani. Non è proprio quello, è qualcosa di più. In realtà vuol dire ridisegnare alcuni contenuti in vista, come appunto già vedevamo nella precedente lezione, creativa. Allora, la creatività qui è cosa selezionare, cosa non, come mettere insieme i pezzi. Ci sono molti altri modi di fare arte, ma questo sicuramente è uno che illustra bene cosa significa avere arte come informazione oggi. Allora, il percorso finora è stato semplice. Non siamo al centro dell'universo, siamo alla sua periferia. In questa periferia noi abbiamo un percorso, siamo aperti a questo percorso, diamo significato a questo percorso in molti modi. L'arte è uno di questi. L'arte che dà significato al nostro percorso è anche comprensibile dal punto di vista del digitale, il che significa avere queste tre visioni di informazione come qualcosa, su qualcosa, per qualcosa. Vi ho dato tre banali esempi, ma ce ne sono molti altri. E che cos'è allora la cattiva arte? Questo lo farò velocemente perché non voglio annoiarvi troppo. Ma il falso, la copia, il cattivo gusto. Ma questo ad esempio lo potete comprare su eBay. È un bellissimo dipinto. Costa anche molto poco, costa 22 sterline. Poi ovviamente scoprite che in realtà questo è il Lago di Como di Peter Haggard e non è l'originale, vi state per prendere una fregatura, e in questo caso il digitale si presta particolarmente bene a creare questa funzione di rumore. C'è poi la copia in questo caso, di nuovo eBay ci aiuta, questo non va spiegato, molto famoso anche lui, per 500 sterline, magari, se fosse così. Ma in questo caso che cos'è che non va? Perché questa copia non funziona? Al di là del fatto che sia illegale oppure no? Perché è ridondante, noi abbiamo l'originale e vogliamo l'originale. Se questa fosse soltanto una fotocopia dovremmo saperlo, che in realtà è un messaggio ulteriore che non mi serve. Vi ricordo che il rumore è un messaggio ricevuto ma che non è mai stato spedito. Mentre la ridondanza è un duplice messaggio. È come quando vai al bar e gli dici due cappuccini con le dita per aria, quello è ridondante, quel due. Quindi la copia come ridondanza ci aiuta. E poi il cattivo gusto come disinformazione. In realtà questo, il messaggio che ci manda questo quadro, che purtroppo ha un grandissimo successo in Gran Bretagna, è un messaggio sbagliato. Lascio a voi poi la descrizione. C'è del femminismo, c'è una sorta di imbroglio, una furbizia dell'autore. È il quadro più venduto oggi, la riproduzione in Gran Bretagna, ed è stato il quadro che ha venduto per il prezzo più alto in Scozia. Allora abbiamo un po' chiarito qui come stanno le cose. Si può guardare a un oggetto artistico, a un'opera d'arte da un punto di vista informazionale. Ci sono quelle tre categorie. Si può anche discriminare tra quello che va bene e quello che non va bene. Adesso vediamo tutto insieme. Allora, tutto insieme, l'arte come qualcosa, per qualcosa, su qualcosa. E vi faccio vedere un oggetto che forse avete magari incontrato negli scorsi mesi, è abbastanza recente, ma questo oggetto ha la peculiarità di essere una copia di un oggetto che non esiste. Questo è un Rembrandt, bellissimo. Questo Rembrandt è stato costruito da un algoritmo. All'algoritmo che è stato messo insieme dalla Microsoft, dal museo Rembrandt e da un'altra azienda, da un'assicurazione, ha guardato per ritratti che fosse un Caucasian, quindi un uomo di pelle bianca, vedere se aveva baffi, barba, quanto fosse avanti negli anni, i vestiti, e alla fine ha detto l'algoritmo, controllando tutti i Rembrandt possibili del mondo, ha detto: io posso rifarlo, questo qui, con una cosa nuova, diversa. Dovete soltanto vederlo, perché il commento è di quelli che hanno operato per creare questo Rembrandt. Allora, questo Rembrandt non è una copia, perché questo quadro non è mai esistito. Non è semplicemente un pasticcio di cose, gli occhi di qua, il naso di là. No, è stato tutto creato dal nulla. E non è un Rembrandt. Però è qualcosa che il Rembrandt avrebbe quasi potuto fare, perché è nello stile di Rembrandt. Allora qui si cominciano ad aprire degli scenari un po' oscuri, dove diciamo, un po' di disciplina umanistica aiuta. Ma che cos'è questo dipinto? È informazione su qualcosa, su un signore, per qualcosa, magari per noi, come qualcosa, cioè c'è questo oggetto lì, fisico. Ecco, se discutete di questo oggetto negli ultimi mesi con gli esperti, non sanno che pesci prendere. E questo è importante, perché vuol dire che abbiamo una nuova apertura, un nuovo modo di dare significato alle cose. E come vedete qui la creazione è stata anche tridimensionale, quindi di nuovo il mondo del piccolissimo che ci aiuta a creare qualcosa di molto bello. Allora, siamo arrivati un po' alla conclusione. Vi ho detto, la premessa era un po' lunga. Non vederci al centro dell'universo. Ora, vi ricordo che quando noi avevamo una forte fede religiosa, almeno in Europa, quello era già un modo per non vedersi al centro dell'universo. Se c'è un Dio lì, tu non puoi essere al centro dell'universo. O meglio, lo puoi esserlo soltanto in maniera molto indiretta. È un po' la mancanza di Dio che fa sì che noi abbiamo cominciato a mettere noi stessi al centro dell'universo e di tutto quello che potrebbe essere interessante o meno. Ora, senza dire se questo sia stata una buona o una cattiva idea, siamo andati in questa direzione. In questa direzione ci troviamo a essere una sorta di eccezionalità, ma non in positivo, in senso di mancanza. Come mancanza abbiamo questo percorso al quale diamo significato e abbiamo visto che cosa accade. Allora, in questo contesto, un'opera d'arte è una sorta di messaggio con una natura informazionale, è come se fosse una sorta di messaggio inviato da questo organismo che non dovrebbe essere sulla Terra. Ma azzerare l'arte, allora, vuol dire ottenere una sorta di deumanizzazione della anomalia che è l'essere umano sul pianeta Terra. È inconcepibile incontrare una società dove l'arte non abbia avuto un suo ruolo, anche minimo. E ogni forma di barbarie dalla quale siamo partiti, con la mia prima osservazione, tenderà a fare esattamente questo, a distruggere l'arte per distruggere l'umanità che c'è dietro. Allora, l'arte deve essere difesa, ma non soltanto come espressione, ma come parte della dignità umana. Cioè, noi siamo questi oggetti incompleti esattamente perché abbiamo anche, tra le tante mille cose, dalla scienza al sapere, alla cultura, alla civiltà, ma anche la capacità di esprimere noi stessi in modo artistico. Oggi, nelle modalità che vi ho fatto vedere. Qui si potrebbe riprendere un discorso su che cosa sia la dignità umana, ma su questo ne riparleremo nella facoltà di legge quando tornerò qui a marzo. Grazie.
Avete ascoltato l'opera d'arte nell'epoca della sua manipolabilità digitale, l'Alexio Magistralis, tenuta il 18 novembre 2016 dal professor Luciano Floridi in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lexio.